Now, standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Anche l'Armenia riconosce lo Stato palestinese. I due paesi sono uniti da una dolorosa storia comune. Intanto a Gaza la situazione umanitaria è drammatica. MSF teme di dover chiudere le proprie operazioni. Massima tensione anche in Libano. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, avverte il mondo non può permettersi che il Libano diventi un'altra Gaza. A Barcellona dal 2029 non ci saranno più gli appartamenti turistici. L'annuncio del sindaco del capoluogo catalano cerca di porre rimedio alla crisi abitativa che colpisce da anni la città. Mondialità gli sette pugliese ha mostrato tutta la debolezza dei vertici di questo tipo. Oggi è la 42esima festa della musica, ma con l'avanzata dell'estrema destra in Francia potrebbe essere l'ultima. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo con un po' di notizie. Il Parlamento slovacco ha annunciato oggi la chiusura della radio e della televisione pubblica. Al suo posto arriverà una nuova istituzione meno critica e più conforme all'attuale politica slovacca. L'opposizione, che in segno di protesta non ha partecipato al voto, ha affermato che il governo sta guidando il paese seguendo un manuale degli autocrati. Oggi ci sono state anche proteste davanti al Parlamento di decine di dipendenti dell'attuale radiotelevisione. I militari sudcoreani hanno sparato colpi di avvertimento dopo che i soldati nordcoreani hanno brevemente superato il confine intercoreano in quello che è stato il terzo episodio del mese. Gli scontri tra i governi di Seul e Pyongyang sono stati alimentati dalla firma di un accordo militare tra Corea del Nord e Russia. Il ministro degli esteri sudcoreano lo ha definito una minaccia per la pace. Oggi l'ambasciatore russo a Seul è stato convocato dopo che Vladimir Putin ha detto di non escludere in futuro la possibilità di fornire armi ad alta precisione alla Corea del Nord. La legge del periodo coloniale che criminalizzava le relazioni tra persone dello stesso sesso in Namibia è stata annullata dall'alta corte del paese con una sentenza gradita alla comunità LGBT. Questa, secondo le organizzazioni non governative, nell'ultimo anno ha dovuto affrontare crescenti segnali di intolleranza. Il reato di sodomia è dichiarato incostituzionale e non valido, ha detto l'alta corte della capitale namibiana. La causa era stata intentata da attivisti LGBT della Namibia.
Il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Partiamo dalla striscia di Gaza. Secondo la Mezzaluna Rossa palestinese, 18 persone sono state uccise oggi in un raid israeliano sulle tende per profughi a Rafah, nel sud della striscia. Altri 25 palestinesi sono stati uccisi nel campo sfollati di Al-Mawasi, sulla costa di Khan Yunis, dove trovano rifugio centinaia di migliaia di persone scappate anche da Rafah. La situazione nella striscia resta drammatica e tutte le organizzazioni umanitarie hanno detto che la pausa tattica annunciata dall'esercito israeliano settimana scorsa per portare più aiuti umanitari dentro la striscia non ha avuto alcun effetto sulla popolazione. Secondo Medici Senza Frontiere, a Gaza la quantità di medicinali e attrezzature essenziali a disposizione dei team hanno raggiunto livelli critici dal momento che nessuna fornitura dell'organizzazione è entrata a Gaza dalla fine di aprile. In una nota, l'ONG ha fatto sapere che nonostante i bisogni medici siano in aumento in tutta la striscia, se non ci sarà un significativo rifornimento di forniture mediche nei prossimi giorni, MSF potrebbe essere costretta a interrompere o ridurre drasticamente le sue attività mediche a Gaza. Intanto oggi l'Armenia ha annunciato il riconoscimento dello Stato di Palestina. La decisione ha subito scatenato l'ira di Israele, che ha convocato l'ambasciatore armeno in Israele per quello che è stato definito un severo rimprovero. Il legame tra l'Armenia e la Palestina però ha radici sia storiche che politiche. Ne abbiamo parlato con Pietro Kuchukian, storico armeno.
Il motivo è sicuramente umanitario, perché praticamente tutto il mondo è scandalizzato per quello che succede. Se vogliamo pensare a delle ragioni extra, questa situazione politica, diciamo. I precedenti lo sappiamo, all'epoca della prima guerra del Karabakh del 2020 Israele ha sostenuto l'Azerbaigian inviando i droni kamikaze, che sono stati quelli che hanno fatto dei veri e propri massacri degli armeni, che non potevano difendersi, quindi c'è anche questo a dire. Poi c'è anche da dire che l'Azerbaigian fornisce Israele credo 70% di gas e petrolio, quindi c'è una stretta alleanza fra Israele e l'Azerbaigian. Non ultimo, Israele ha anche una base in Azerbaigian per controllare anche eventualmente l'Iran, quindi la situazione è comunque è questa di rapporti non facili sicuramente fra l'Armenia e Israele. Comunque la motivazione resta quella proprio dell'attacco catastrofico contro la popolazione civile. L'Azerbaigian continua a minacciare l'Armenia di invasione, perché dichiara ufficialmente che l'Armenia in quanto tale non esiste, ma è l'Azerbaigian occidentale. Questo si insegna anche nelle scuole, che non esiste l'Armenia, ma esiste l'Azerbaigian occidentale, quindi la situazione è molto grave per l'Armenia. Fortunatamente anche gli Stati Uniti adesso si sono mossi, il vice di Blinken è in Armenia, dà un supporto e probabilmente anche un contributo finanziario sicuramente, e forse anche delle armi perché si possa proteggere. Questa è la situazione, diciamo, oggi dell'Armenia.
Ecco, senza voler fare paragoni spericolati, diciamo, però mentre parlava diceva per l'Azerbaigian l'Armenia non esiste, comunque il pensiero alla questione tra la Palestina e Israele va, certo, nel senso. Certo. Secondo lei, appunto, già lo accennava prima, no, riguardo appunto alla condanna che hanno fatto tutti riguardo a questo massacro che è in corso, però per l'Armenia c'è una particolare sentimento di solidarietà per la propria storia anche?
Beh, per esempio, gli armeni che vivono tuttora in Israele sono considerati palestinesi. C'è per esempio la comunità armena che è molto grossa a Gerusalemme, c'è un quartiere armeno che viene ultimamente attaccato anche dai coloni ebrei, perché gli armeni, malgrado siano lì da circa 2000 anni, sono considerati come i palestinesi, cioè non hanno, hai capito? Quindi sicuramente c'è anche questa situazione, che praticamente Israele considera i suoi sudditi di serie A e di serie B. Questa vicinanza col popolo palestinese, insomma, è abbastanza facile da intuire, perché è un popolo inerme che viene bombardato, ucciso in maniera sistematica. Si ricollega anche a quello che ha subito gli armeni, il genocidio del 15 della popolazione civile armena. Poi noi armeni abbiamo continuamente chiesto alla Knesset, il Parlamento israeliano, di riconoscere il genocidio armeno. Non l'ha mai fatto.
Ah, ecco.
Anche questo ha un significato morale molto importante, secondo me.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
nella regione, ma andiamo al fronte nord, quello tra Israele e Libano, dove anche qui la situazione è molto complicata. Gli Stati Uniti hanno ribadito la necessità di una de-escalation, anche se allo stesso tempo hanno confermato il loro sostegno a Israele in caso di guerra con Hezbollah. Il ministro degli esteri israeliano Israel Katz ha detto che Israele non può permettere che l'organizzazione terroristica degli Hezbollah continui ad attaccare il suo territorio e presto prenderà le sue decisioni necessarie. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha detto che il mondo non può permettersi che il Libano diventi un'altra Gaza. Una mossa avventata, un errore di calcolo, potrebbe innescare una catastrofe ben oltre il confine e oltre l'immaginazione, ha detto. Sentiamo Laura Silvia Battaglia, giornalista appena tornata dal Libano.
Libano, la questione in realtà è molto chiara ed è l'opposto di quello che sembra venga raccontato attraverso i social media, utilizzando le dichiarazioni da una parte di Nasrallah e quelle invece israeliane. Cioè, in Libano, di fatto, questo riguarda anche la classe politica, nessuno vuole la guerra. E tutto questo sembra esattamente il contrario rispetto alla narrazione che viene data. E rispetto anche poi di fatto ad un linguaggio che è un linguaggio di deterrenza più che di effettiva e sostanziale minaccia. C'è da dire che il Libano è come avere tra l'altro due paesi diversi, cioè abbiamo un sud del Libano che è realmente devastato. Io vorrei ricordare che questa attività di deterrenza tra i due paesi con lanci di razzi, contro lanci di razzi qui in Libano ha dato 414 morti e altrettanti feriti. Ci sono città, centri cittadini che non esistono più. Una di queste cittadine, per esempio, è Naqoura, che è molto conosciuta agli italiani perché comunque abbiamo avuto sempre la base dell'UNIFIL e di fatto quindi nel sud c'è una percezione di guerra piena con centinaia di persone sfollate rispetto alle quali il governo, diciamo, in Libano deve ragionare, sta cercando di ragionare anche con i paesi donatori, con le agenzie dell'ONU, come, diciamo, aiutarle. In questo momento in realtà la questione è molto ben contenuta a livello centrale dal governo, perché queste persone sono state, diciamo, ospitate in seconde case oppure all'interno di strutture che sono strutture delle famiglie allargate, quindi non abbiamo, diciamo così, gli sfollati nel senso pieno del termine, come potremmo immaginarli in tende o in cose del genere. La questione però sembra che stia trascimando, nonostante comunque la buona volontà degli Stati Uniti ci sia stata. Cioè, io posso assicurarvi che ho fatto una settimana di incontri con diversi politici e abbiamo incontrato di fatto in tutti la stessa certezza, cioè che da parte libanese non c'è alcuna intenzione di attivare una guerra, e di fatto anche le figure più vicine a Hezbollah dicono che l'azione di Hezbollah è soltanto un deterrente rispetto comunque ad una serie di azioni che Israele ha portato avanti e che hanno avuto degli effetti oggettivi, che vuol dire distruzione, morti, feriti.
Quindi sostanzialmente un po' la palla è in mano a Israele, nel senso che il Libano non vuole una guerra, ma se Israele continua in questi termini così bellicisti come sembra stia facendo in questo momento, a quel punto poi la guerra c'è.
Assolutamente, la palla è in mano a Israele in questo momento, certamente non lo è in mano al governo libanese. L'unica questione, a mio parere, è riuscire a capire che il linguaggio di Hezbollah è un linguaggio di deterrenza. Qui siamo in presenza di più di 400 morti, più di 400 feriti, città distrutte, e un Nasrallah che minaccia ulteriormente Israele con un video in cui dimostra quello che potrebbe fare. Oh. Ma quello che potrebbe fare, cioè quello che non fa comunque, cioè da parte israeliana noi abbiamo avuto certamente lanci razzi, abbiamo avuto droni, ma abbiamo avuto grandi attività, diciamo così, distruzione, morti e feriti. Questo certamente perché Israele ha un sistema che gli consente protezione, però, diciamo, se noi mettiamo sulla bilancia gli effetti non sono pari. Inoltre non bisogna dimenticare che, ripeto, esiste una risoluzione successiva al 2006 E in questa risoluzione non sono stati rispettati alcuni elementi legati alla, come dire, alla protezione del confine. E questo è un discorso che è molto diverso, è molto diverso su questo confine che non rispetto a Gaza con Israele, è dunque molto, molto più pericoloso.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Il sindaco di Barcellona, Joan Colboni, ha annunciato che a partire dal 2029 a Barcellona non ci saranno più appartamenti turistici come li conosciamo oggi. L'obiettivo del primo cittadino del capoluogo catalano è far sì che gli appartamenti destinati ad uso turistico tornino a essere disponibili sul mercato residenziale entro i prossimi 5 anni. Colboni, durante la conferenza stampa, ha detto che in 10 anni i prezzi degli affitti a Barcellona sono aumentati quasi del 70%, e quello degli immobili in vendita di quasi il 40%. Noi ne abbiamo parlato con Steven Forti, professore di storia contemporanea all'Università di Barcellona.
La situazione è insostenibile. Vorrei dare due dati. Nell'ultimo decennio gli affitti sono aumentati di oltre il 70% a Barcellona e anche il prezzo, diciamo, del metro quadrato delle case di quasi il 50%. E nel 2023 a Barcellona e nell'area metropolitana sono stati contabilizzati oltre 25 milioni di turisti. Teniamo conto che Barcellona, il comune, la città, ha poco più di 1.600.000 abitanti e l'area metropolitana si muove attorno ai 3 milioni. Quindi, insomma, stiamo parlando di dati davvero imponenti e che sono tra l'altro un record. Si parla già del 2024, di un'altra volta un record del numero di turisti. Il numero delle crociere quasi raggiunge le 1.000 all'anno, sono dati del 2023 e non tende a scendere, quindi parliamo di tra i 3 milioni e mezzo e 4 milioni solo di turisti arrivati con le crociere. Quindi questi qua sono almeno alcuni dati per avere un attimo di un'idea di cosa stiamo parlando. Dall'altra c'è da dire anche la situazione politica a Barcellona. Dal 2015 al 2023 la città è stata governata, la sindaca era Ada Colau, che veniva proprio dai movimenti sociali e principalmente dal movimento per il diritto alla casa, che ha avuto una grande visibilità soprattutto negli anni più duri della crisi economica tra il 2009 e il 2013-14, e poi da lì, insomma, è sorto il progetto di Barcellona in Comú come piattaforma municipalista. E Ada Colau, nei 2 mandati al governo della città, tra il 15 e il 23, ha fatto il possibile per cercare, diciamo, di risolvere o almeno limitare i danni della gentrification e della turistificazione, con risultati importanti anche proprio sulla questione di bloccare la costruzione di nuovi hotel in città, oppure sulla questione di eliminare le migliaia e migliaia di appartamenti turistici illegali che esistevano all'epoca. Ecco, nel 2023 c'è stato un cambio politico, perché il primo partito è stato, anche se per poco, Junts per Catalunya, e poi alla fine, diciamo, in un accordo per l'elezione del nuovo sindaco è uscito il nome di Jaume Colboni, che è il candidato dei socialisti. Colboni è stato per alcuni anni al governo con Colau, ma sempre, diciamo, ha tenuto il freno a mano sulle politiche che Colau e Barcellona in Comú volevano fare proprio riguardo a combattere la turistificazione e la gentrification. Ecco, ora, da una parte io credo che Colboni si stia trovando davanti a un problema che si rende conto che è enorme e che ha un impatto anche sulla cittadinanza e quindi sui suoi votanti. Dall'altra bisogna comunque vedere anche come si concretizzano in realtà le cose, se questo annuncio avrà davvero delle conseguenze pratiche di che tipo. Vorrei anche sottolineare che negli ultimi mesi e soprattutto anche nelle ultime settimane si sono realizzati dei grandi eventi che non fanno altro che favorire l'arrivo di turisti e anche di un tipo di turismo, se così vogliamo, di bassa qualità. L'aver portato proprio pochi giorni fa la Formula 1 nel centro di Barcellona, che per uno show durato 2 giorni che ha bloccato la città.
Certo, anche perché effettivamente viene da pensare immediatamente dove vanno allora tutti i turisti che continuamente vanno a Barcellona, perché sì, ci saranno gli alberghi, però questo turismo di massa non è che si ferma.
C'è un'espressione in spagnolo che è dire mettere puertas al campo, chiudere una campagna mettendo una porta. Qui il problema ovviamente è globale, è un problema molto ampio. Dall'altro vorrei anche ricordare che da parte sia della regione catalana che dal governo spagnolo, soprattutto da quando c'è il governo di sinistra guidato da Pedro Sánchez, si è tentato di arrivare, anche se con tensioni opposizioni tra i soci della maggioranza a una legislazione per limitare per esempio l'aumento degli affitti, prendendo spunto da una legislazione esistente a Berlino da qualche anno, con dei risultati che insomma sono ancora un attimino da capire, vedere soprattutto sul medio e lungo termine. Però sì, il problema è di fondo, e il problema di fondo è anche, come mettono in luce alcune persone che studiano il turismo da anni, dall'altra, cioè come si può limitare un turismo così massivo. Di fondo, ovviamente, il problema è globale, è un problema che dovrebbe essere affrontato in sede come minimo europea.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso la nostra rubrica Mondialità, sentiamo Alfredo Somoza.
Il G7 Pugliese offre una fotografia degli attuali equilibri geopolitici mondiali. Ciò che si ripropongono di fare i grandi di una volta risulta sempre meno influente sui destini del pianeta. Il G7, un organismo in evidente crisi di rappresentanza, al quale partecipano due stati, Italia e Canada, che da tempo sono usciti dal plotone delle prime 7 economie mondiali, nei quali oggi figurano al secondo posto la Cina e al quinto l'India, con il Brasile in ottava posizione in rapida ascesa. Le conclusioni del summit italiano sono state modeste, per essere gentili. Qualche avvertimento alla Cina riguardo il suo rapporto con la Russia e il comportamento nel commercio internazionale, qualche preoccupazione sui diritti LGBT e l'auspicio che l'intelligenza artificiale sia inclusiva, come se la tecnologia si potesse far carico dell'inclusione, senza che a deciderlo siano gli oligarchi della Silicon Valley, che hanno investito miliardi in questo nuovo settore e ne controllano lo sviluppo perseguendo interessi di ben altro genere. Di concreto non c'è stato nulla, anche perché questo è stato il vertice cui hanno preso parte più leader politici bocciati all'ultima elezione o in via di bocciatura. Tutta la loro influenza si è visto anche nella successiva conferenza di pace sull'Ucraina organizzata in Svizzera, altro paradosso dei nostri tempi, in quanto una delle due parti antagonista non è stata nemmeno invitata a partecipare. Il documento finale partorito dalla conferenza non è stato sottoscritto dai paesi BRICS, dalla Cina all'India, dal Sudafrica al Brasile e anche all'Arabia Saudita. Questo limite priva la risoluzione di ogni possibilità di aprire un percorso che porti al cessate il fuoco tra le parti. La crisi della governance globale dunque non passa soltanto dall'indebolimento dei grandi organismi multilaterali come l'ONU e il WTO, ma anche da quello dei club ristretti. I G7 del passato dettavano a tutti gli effetti l'agenda globale e si occupavano dei grandi nodi internazionali dell'economia e della politica. La versione odierna è solo un pallido riflesso dei summit di un passato che pure non è così lontano, ma che in pochi decenni sono definitivamente mutati i rapporti di forza in termini sia di rilevanza economica e peso demografico, sia di potenza militare. In questo quadro il cosiddetto sul globale non può più essere lasciato fuori dalla porta se davvero si vuole dare un ordine nuovo a questo caotico mondo multipolare. Si continua invece a ragionare con categorie superate. Il G7 oggi è un club disomogeneo che comprende potenze ancora forti come gli Stati Uniti, ex potenze coloniali in cerca di nuove identità come la Francia e il Regno Unito, paesi che rimangono importanti soltanto sul piano economico come la Germania e il Giappone e medie potenze regionali come Italia e Canada. In comune, i 7 hanno fronti caldi aperti con la Cina e in futuro anche l'India potrebbe assumere un ruolo, se non ugualmente importante, almeno paragonabile a quello cinese. Escludere significa fare i conti senza l'oste. Non è solo sbagliato sul piano teorico, ma rende fumosa ogni possibilità di governare in modo davvero serio la scena mondiale. È sempre difficile riconoscere la propria decadenza, ma in questo caso perdere ulteriore tempo sarebbe un errore grave. I club dove si rimembrano glorie passate servono solo per ambientare romanzi d'epoca. Come ben sanno anche i loro soci, le decisioni vere si prendono altrove.
Oggi è la 42esima festa della musica nata in Francia, infatti nel 1982 come una festa di tutta la musica senza discriminazione di origine, ma con l'avanzata dell'estrema destra potrebbe essere l'ultima per come l'abbiamo conosciuta. Prima di sentire Shaoqi Senussi, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Maggio 1981. Per celebrare la vittoria di Mitterrand alle presidenziali, il governo socialista organizzò la festa della musica e della gioventù. Fu scelta la data del 10 giugno in onore del Fronte Popolare, che nel 1936 aveva attuato un programma sociale ambizioso, con tra le altre le ferie pagate.
Pour que le temps libère, il doit s'accompagner d'une grande ambition émancipatrice. Voilà pourquoi le sous-secrétaire d'État aux loisirs et au sport, Léo Lagrange, développe les loisirs collectifs, sportifs, touristiques et culturels, crée le billet populaire de congé annuel ou encore encourage la création des auberges de jeunesse.
Il 10 giugno 1936, infatti, l'allora ministro del tempo libero, Léo Lagrange, tenne un discorso storico. Durante le ferie pagate ha detto: «I francesi avranno il diritto alle gioie dello stadio, della passeggiata, del campeggio, dei viaggi, degli spettacoli e delle feste. Vogliamo che l'operaio, il contadino e i disoccupati ritrovino nel tempo libero la gioia di vivere e il senso della propria dignità». Léo Lagrange fu ucciso 4 anni dopo dalle truppe naziste. Torniamo al 10 giugno 1981. La prima festa della musica aveva riunito a Place de la République 100.000 persone. Fu un enorme successo che ispirò l'allora ministro della cultura Jacques Lang.
A lire le courrier que nous recevons chaque jour ici, ce sont des centaines de milliers de gens à travers la France, des petits, des grands, des musiciens amateurs, des musiciens professionnels qui ont répondu.
Da allora la festa della musica è una istituzione, coincide con l'inizio dell'estate, il 21 giugno. La musica, nelle intenzioni di Jacques Lang, sarà ovunque e il concerto da nessuna parte. Sarà una rivoluzione che riunirà tutte le musiche, senza gerarchia di genere o di origine. Una liberazione sonora, un'ebbrezza e una vertigine, che sono più autentiche, più intime, più eloquenti dell'arte. Queste parole sono diventate la guida della festa della musica. Oggi è celebrata in più di 100 paesi. E questa sera in Francia sono stati programmati 18.000 eventi musicali di ogni genere, nelle piazze, nei locali, nelle strade, nelle sale di spettacolo. Ispirata dal Fronte Popolare nel 1936 e promossa dal primo governo delle sinistre nel 1981, la Fête de la Musique, come l'abbiamo conosciuta in questi anni, rischia di sparire se il 30 di giugno vincerà l'estrema destra. E proprio in questi giorni si stanno moltiplicando gli appelli dei musicisti e artisti per fermare Marine Le Pen. In gioco c'è il testamento di Léo Lagrange, ministro del tempo libero del Fronte Popolare.
On peut danser, on peut écouter la musique, c'est trop bien en fait.
C'est partagé par tout le monde, c'est gratuit, ça fait du bien. Alors ça serait vraiment dommage de s'en priver. Moi j'attends ça avec impatience chaque année.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.